Vorrei fare alcune osservazioni così molto, molto da dentro la Chiesa, spero non siano clericali, osservazioni diciamo tra discepoli, cioè tra gente che non va in Chiesa o non considera la Chiesa come un pulpito da cui si può prendere qualcosa di buono, ma considera la Chiesa come la casa in cui il Signore si rivolge dai discepoli, e quindi che prendono la questione della Chiesa sul serio. Questa è la faccenda più difficile, sappiamo, di tutto il cristianesimo. E appunto vorrei fare alcune osservazioni molto discutibili di sicuro, perché quando si tenta di attualizzare poi si interpreta e ciascuno di noi si muove su strade un po' diverse, no? Su queste frasi di Gesù rivolte ai discepoli sono poche cose che restano di Gesù. Almeno quelle sarebbe bello che in chiesa ogni tanto se ne parlasse, ma di quel che ha detto proprio Gesù ai discepoli. La prima osservazione che vorrei fare riguarda, e non sono volte a spiegare il testo, sono così appunto delle riflessioni estive, molto su come anche stiamo andando noi, sono cose che tra l'altro ci siamo detti tante volte. La prima riguarda un equivoco che a mio parere sta avvenendo tra molti cristiani, diciamo nelle comunità, e lo espliciterei così. Queste letture fanno capire chiaramente, no? Amos, profeti, Israele, i dodici. Questa logica di Dio di scegliere qualcuno per mandarli a tutti. Qui sarebbe affascinante discutere questo discorso, ma lo sappiamo. No. Comunque la maniera di agire di Dio, ma non solo di Dio, poi di tutti noi, è così. Dio ha un progetto, che sono i tutti e ciascuno, tutti e ciascuno, questa è l'intenzione di Dio. No. Ha una strategia, alcuni, ma questo parte già con papà e mamma questa logica, ma appunto non fermiamoci. La strategia è attraverso alcuni, e ha un fine, tutti nell'uno, che è il figlio appunto. Allora, a tutti, mediante qualcuno, in uno, tutti in uno, questo è il progetto di Dio. E allora appunto qualcuno viene scelto, viene messo da parte per servire il progetto di Dio, che è raccogliere tutti in uno. C'è perciò un rapporto fecondo, dove la cosa importante è il fecondo, cioè positivo, tra gli alcuni e i tutti. Adesso, senza far tanti passaggi, noi siamo capitati tra gli alcuni, i cristiani appunto. Vedete il passaggio qual è? Noi siamo abituati a vivere il cristianesimo come il cartellino di nascita, no? Essere cristiani è essere scelti. È una vocazione, una missione precisa. I tutti non sono i cristiani. I cristiani sono alcuni, cioè quelli di Gesù. Noi siamo tra gli alcuni, cioè i discepoli di Cristo. Ma la cosa, ecco l'equivoco, invece di entusiasmarci, ci sta pesando, ci deprime. Perché questo? Perché noi siamo venuti su in un cristianesimo di religione civile, di massa, cioè che identificava il nascere con l'essere cristiani, l'educare con l'educazione cristiana, no? A un cristianesimo quindi di appartenenza e di vantaggio. Essere cristiani era essere dentro, appunto, con tutti i bollini, compreso il paradiso, no? Quindi essere cristiani voleva dire essere sul barcone dei fortunati, dei salvati, che tradotto poi si potrebbe dire era un'assicurazione per la pelle o per la vita, un'assicurazione vita quando la concezione era sacrale, adesso andiamo dalle finanziarie, una volta si andava appunto dai preti a far dir messa, si andava a fare le benedizioni per l'aldilà, eccetera, eccetera. La secolarizzazione, anche qui detto con una parola e basta, ci ha in realtà gettato in mare aperto, nella comune avventura umana, e ci ha fatto riscoprire la fede cristiana come una chiamata, come una missione particolare. Questo vuol dire che siamo in minoranza, Non che allora siamo arrabbiati perché non siamo più tutti, ma riprendiamo coscienza di una vocazione singolare, appunto, in una città secolarizzata. E a che cosa si assiste? Almeno io vedo così da prete, poi sbaglio, certo. Si assiste a una reazione che, guardata poi tra qualche anno, ci farà ridere, no? Cioè, è come se tutti fossimo stati sul treno, poi si scopre che si può saltare giù senza farsi male, comincia a saltare giù uno, due, tre, vede che non succede niente, salta giù tutti, capito? Tutti mollano, mollo anch'io, capito? Chi mi obbliga? Se la fede è una cosa in più di cui si può fare a meno, detto sottovoce, però poi praticamente fatto così, se è un impegno, una responsabilità, chi me lo fa fare? Se essere cristiano richiede una scelta che mi rende originale, se non sono sostenuto dal gregge, mi lascio trascinare nell'anonimato di chi scappa via, no? La massa sta diventando chi appunto dice... Siccome si vede che tanti si ritirano e non succede niente, siamo invogliati anche noi a sottrarci a una via che dà solo pensieri e impegno, cioè da continuare a riflettere, impegnarsi, sentirsi continuamente in crisi. Andiamo ai psicologi che ci rasserenano. No. E invece di per sé questo sarebbe un bel momento per scoprire il senso e il gusto di essere cristiani. Questa è una bella stagione per il cristianesimo. E invece di continuare a rimpiangere un cristianesimo che non so com'era, non lo so bene, comunque non giudichiamo, ma invece di continuare a rimpiangere con noi più come i bei tempi, cerchiamo di incoraggiare la vocazione cristiana. È ora di smetterla di pretendere che tutti sono cristiani, di arrabbiarci con chi non viene in chiesa. È arrivato il momento di capire per chi viene in chiesa cosa vuol dire. Mi pare questo il senso di tante riflessioni, di tante proposte che in questi anni stiamo facendo. La seconda osservazione, e qui c'è un po' da scappare appunto, avete sentito che il Signore raccomanda di andare poveri? Cioè questi alcuni che manda nel mondo devono essere poveri e leggeri, per la precisione. Devono avere solo la ricchezza della parola. Questo vale per Amos, vale per i dodici. Sono ricchi solo della parola che hanno ricevuto. Devono solo dire ciò che è stato detto loro e poi sparire. Questa è l'unica ricchezza che hanno. È la cosa di un altro, appunto, no? E appunto, siccome è regalata questa parola, anzi consiste esattamente nel regalo, la parola della grazia di Dio per l'uomo, la si può dire, la si può testimoniare soltanto se viene detta in un certo modo. È una balla quella lì che dice è la verità e quindi è la verità, no? Questo è un tipo di verità che va detta in una certa maniera, se no non si capisce di che verità si tratta. E ordinò loro che oltre al bastone non prendessero nulla per il viaggio, né pane, né bisaccia, né denaro, né la borsa. In un altro passo dice più esplicitamente, gratuitamente avete ricevuto la grazia, e gratuitamente date. Se non si dà gratuitamente, non si capisce di che cosa si dà. Non si capisce cos'è l'Eucaristia, cos'è la predica, cos'è una chiesa, non si capisce cos'è la manna, appunto. È solo la gratuità che può dire della grazia. Tutto, tutto, nei messaggi dei messaggeri della comunità, dei discepoli, tutto deve essere relativo alla testimonianza. Certo, questo non decide appunto un ideale pauperistico della Chiesa. Sappiamo che la Chiesa nella storia si appesantisce, si allarga, basta pensare al fatto che è diventato religione civile, si è impiantata come i principi nelle città, no? E comunque si è radicata con un sacco di chiese, di beni, eccetera, già sappiamo, no? E anche oggi la Chiesa è potente, ricca di mezzi. E però appunto bisogna avere, come si può dire, l'energia di continuare a verificare se queste cose sono a servizio effettivamente di questa testimonianza. Se no è un grande equivoco anche qui. E a me pare che, non dico sta avvenendo, sarebbe dir troppo, ma il Concilio aveva alluso una cosa del genere, qualcuno intravede una cosa del genere, qualcosa del genere sta succedendo, ma non mi azzardo a dirlo, io sono troppo schiacciato da queste cose per dire che si stanno realizzando, spero che qualcosa si realizzi, cioè che nascano effettivamente delle comunità che riscoprano il Vangelo e la fraternità. Certo, si possono avere delle chiese, delle case per i presbiteri, un oratorio, ma bisogna essere severi nel misurare se tutto questo effettivamente ha poi un servizio alla testimonianza. Se non lo ha, chiudiamo ste robe qui, mandiamo via anche i preti. Infatti la religione nutre altri sacerdozi, non c'è problema. Cioè, se c'è effettivamente un servizio all'Eucaristia, alla carità, alla cura educativa, a tutto ciò che dice della gratuità del Signore, appunto. E quindi, l'altro riscontro, tutto dovrebbe rigorosamente reggersi sull'elemosina, a motivo del Vangelo. Tutte ste robe qui, la chiesa, la casa parrocchiale, i preti, quel che mangiano, così, deve venire tutto dall'elemosina della comunità, se no non ha senso. Se no appunto vadano a lavorare anche i preti, costruiamo le aziende, facciamo su qualcosa e si guadagna, si può. E questo capite che un po' sta avvenendo, almeno per la stagione che ho visto io, forse anche questa chiesa, le vetrate, tutte queste robe qui, sono state fatte tutte da benefattori ricchi anni fa. Questa è la prima stagione da alcuni, da pochi decenni, in cui tutto ciò che si fa sono le elemosine dei fedeli. È quello che si raccoglie all'offertorio, è quello che si porta in casa parrocchiale da parte di qualcuno. Tutto gira attorno a sta... E questo, appunto, bisogna imparare a vederla, questa roba qui. E a capire la novità di questa situazione. Ovviamente questo richiede, sul piano comunitario, una continua verifica delle strutture dei beni della Chiesa. E sul piano personale una verifica della nostra testimonianza cristiana in rapporto agli stili di vita, ai soldi, ai valori, alla gratuità, perché appunto non varrebbe neanche allora, siccome siamo talmente ricchi che possiamo con 5 lire per uno mantenere i preti e la chiesa e le processioni, e allora dire che il cattolicesimo si basa sulla gratuità, un tubo. Nel senso che la struttura della gratuità ecclesiale deve essere corrispettiva a un modo di vivere nella grazia del Vangelo. Cioè, se uno vive da riccone e butta via i soldi, anche se fa elemosina alla Chiesa, non dà testimonianza. Quindi, e comunque, risentiamo quelle parole lì del Signore, ordinò loro che oltre al bastone non prendessero nulla per il viaggio, eccetera. Terza, questa è quella che mi impressiona di più per alcuni versi. Noi ci aspetteremo che il Signore dica, beh, fate delle radio, delle televisioni, dei giornali, scrivete enciclica, garantite una teologia in maniera da tenere in mano la verità, che pure è preoccupazione giusta, no? E invece per alcuni versi rimanda il discepolo all'accoglienza che ti fanno, come dire, sei in mano agli altri. I messaggeri sono così sguarniti di potere da dipendere in tutto dalle persone che incontrano. Se vi accolgono, bene, se vi sbattono la porta in faccia, andate oltre. Cioè, non hanno altro da proporre questi messaggeri che questa parola di gratuità. Ma è proprio di fronte a una parola di gratuità che l'altro deve scegliere. Cioè, è come quando uno in qualche maniera ti manifesta gentilezza o amore. Tu sei giudicato, devi reagire. devi apparire uno zotico, un gentile, un generoso, un egoista. Appari, sei. Succede così, davanti al Vangelo, gli uomini devono scegliere per l'accoglienza o per il rifiuto. Ma l'accoglienza non si esprime nel dire sì, è vero, oh, allora è vero che c'è Dio, ma si esprime nell'ospitalità. La fede, l'accoglienza, ha la forma pratica dell'ospitalità, dell'incontro. Chi accoglie voi accoglie me, che è appunto la prefigurazione della riunione dei tutti in uno, del progetto, del disegno. Il Vangelo è una proposta libera rivolta alla libertà ed è proposta di liberazione, quindi non si impone con la forza, non si impone col prestigio. Ricordate Paolo, quando lo si impone per la mia bravura di parlare, dice Paolo, no? Non si impone neanche con la seduzione, compriamo le televisioni così manteniamo i cristiani. Sono tutti modi in contraddizione col Vangelo, perché il messaggio passa attraverso l'atteggiamento del messaggero e l'accoglienza e l'ospitalità. Posso dire in altra maniera, il Vangelo prende corpo, prende terra attraverso delle relazioni vere, dando forma alla fraternità. E quindi anche dal punto di vista ecclesiale, dando forma alla comunità. Adesso, a me pare, ve l'ho confessato alcune volte, no, questo cattolicesimo, soprattutto nostro bergamasco, dove il cristianesimo è al centro ancora delle sfilate, di tutto, capito, dallo sport, c'è la messa, no? Il cristianesimo è al centro di tutto nei nostri paesi. Non è appunto la custodia di un sacro. In questo cristianesimo c'è una specie di preoccupazione di tenere il bastone fermo al centro del villaggio e poi tutti vanno a fare quello che gli pare, no? Non toccare la religione, però tu fai quello che vuoi. Cioè, non mi pare che sia un cristianesimo che effettivamente dà luogo a stili di vita, a risposte responsabili. Quarto, e quando i discepoli per caso fossero rifiutati e non accolti, non devono prendersela, né scoraggiarsi, ma neanche insistere, dice Gesù, neanche stare addosso col fiato perché tu devi convertire. In fondo non hanno nessun interesse, non è loro ciò che offrono, e ciò che offrono provoca un atto di libertà che va rispettato. Gesù usa parole molto dure che certo noi non approveremmo in chiesa, nessun prete, nessun vescovo direbbe ste robe qui, ti mandano fuori subito. Se non vi riceveranno, non vi ascolteranno, andatevene e scuotete la polvere di sotto i vostri piedi a testimonianza per loro. Oh, noi invece pensiamo al contrario, no? Se non vi riceveranno bene in qualche luogo e non vi ascolteranno, non siate frettolosi, non scoraggiatevi, non perdetevi d'animo, non giudicate troppo precipitosamente, tenete duro, cercate di capire, state lì. No? Tant'è che abbiamo impiantato appunto le chiese in forma stabile in tutti i paesini, state lì, che tanto qualcosa di bene si fa, no? E si potrebbe dire un po' malignamente, allora siccome devi stare lì bisogna premonirsi di pane, di bisaccia, di denaro nella borsa, di due tuniche, perché bisogna resistere, aspettare, ora la chiesa si mette attorno le bisacce, il pane, le tuniche, perché sai, bisogna resistere, no? No, pensare al domani. Il rischio qual è? Che non è, mi pare, così campato in aria. Io ve lo confessavo in rapporto al Giubileo. Se col Giubileo si parte al centro con la preoccupazione di fare organizzazioni senza suscitare la fede e accompagnare la fede, succede il baraccone, no? Stai in piedi, che cosa? non c'è nessun cuore che vibra, ci sono le grandi organizzazioni. E appunto il rischio è quello di una Chiesa che si premonisce per il domani, che si garantisce i mezzi e gli spazi per l'annuncio. Anche da noi, sapete, tutta preoccupazione è che ti tirano via questo, tirano via questo, poi non parlano bene della Chiesa, stai attento, bisogna salvarsi lo spazio. E poi non si annuncia. Cioè, c'è il pericolo, ne conosciamo tanti, di enti inutili, no? Che sono preoccupati solo di garantire la loro sopravvivenza. Però non si riesce a capire cosa stanno facendo, no? Il rischio di limitarsi a garantire la sopravvivenza di una religione che non ha la radicalità e la risolutezza del Vangelo. Certo, qui c'è tutta un'angustia. Io vorrei che tutti faceste i preti qualche giorno, no? Una religione che tante volte viene ridotta alle sagrestie, alla canonica, a rispondere solo in occasione di battesimi, matrimoni, funerali, e poi zitta, zittita sulle grandi ragioni di vivere o sulle richieste del Vangelo. Poi una Chiesa chiamata in televisione a fare le battutine, purché non si mette in discussione niente, no? Una Chiesa osannata da tutti e seguita da nessuno. Certo, voi lo sapete bene, poi io che sono così perentorio nel dire queste cose, poi la pratica è molto più remissiva. Non so se è rassegnazione, non so se è pazienza, appunto, non lo so. Ecco perché vi dicevo, sono questioni, sono riflessioni così. Certo, la tolleranza e la pazienza di fronte all'incomprensione, l'indifferenza per il Vangelo sono anche virtù cristiane. Ma viene il momento in cui forse l'impazienza è una virtù. Forse viene il momento in cui valgono le parole intransigenti di Gesù che tagliano e chiedono di tagliare, lasciate che i morti seppelliscano i morti. Ecco, ve lo dico così, io non ero sicuro di non potervi dire niente. Volevo solo indicarvi in queste parole qualcosa che almeno a me inquieta un po'. È un cruccio della coscienza cristiana. Mi pare un'inquietudine che non sia così, perché poi mi sento dire ogni tanto, se sono stanco, se sono un po' depresso, sai, è la maniera di ridurre a stupidità queste cose qui, no? Perché io adesso, se si tratta di fare un giretto, di andare a giocare, io ci vado, non sono depresso nel dire queste cose. Il problema è di capire se stiamo prendendo in giro il Signore, questo è il problema. Allora dico, mi pare un'inquietudine sana, un'inquietudine che pur tra tante cose che si fanno e tanti risultati, perché il paradosso è proprio questo, che per altri versi siamo una parrocchia che per altri versi dà tante soddisfazioni, va bene, se volete che vi dica che io vado bene, sono contento, è così, ma è così e nello stesso tempo io sono inquieto. È l'inquietudine che il Vangelo ci mette nel cuore.